One Podcast.
State ascoltando la seconda parte della terza puntata della terza stagione di Dungeons & DJ.
L'avventura ricomincia adesso.
Perfetto, le guardie sono sempre perplesse dal fatto che non a un certo punto appare e scompare dell'ombra. Mi fate tutti un tiro di furtività sul quale avete più 10, quindi per meno una formalità, a meno che qualcuno di voi non faccia uno.
Ho fatto uno 100.000 volte.
E mo' hai fatto?
Uno.
Eccoci qua. Passate tutti. Tu, passando fisicamente, urti una guardia. La guardia si accorge che qualcosa ha toccato. Prova a fare così ed effettivamente t'ha bloccato. Non capisce bene che cosa ha bloccato, ma qualcosa ha bloccato. Voi invece siete passati tranquillamente.
Beh, aspettiamo.
Però loro passano col mio incantesimo. Loro passano. Io rimango fermo.
E loro a un certo punto si scoprono, ma quando si scopriranno, probabilmente si saranno mischiati alla folla. Tu che cosa fai?
Prova a divincolarmi.
Ok, Shenron deve sfuggire a una lotta.
Una creatura afferrata può usare la sua azione per sfuggire a una lotta. Per farlo, deve superare una prova di forza, atletica, o destrezza, acrobazia, contrapposta alla prova di forza o destrezza del personaggio che lo sta bloccando. Dunque, entrambi i personaggi tirano i dadi, si aggiunge il loro modificatore di caratteristica e si confrontano i risultati, dando la vittoria della contesa a chi ha il valore maggiore. In questo caso, quindi, il confronto sarà tra la forza di Shenron e la forza della guardia gestita dal Master.
12.
E la guardia purtroppo ha fatto 14, quindi sei bloccato dalla guardia, la vedo complicata, la guardia stringe un po', vi divincolate un po'.
Ma noi vediamo?
No, voi vedete solo che succede qualcosa nell'ombra.
Posso lanciare un incantesimo? Blocca persone.
Idem.
Blocca persone è un incantesimo che permette a chi lo lancia di scegliere un umanoide entro gittata e che egli sia in grado di vedere. Il bersaglio deve superare un tiro salvezza su saggezza, altrimenti sarà paralizzato per la durata dell'incantesimo.
Così blocco la guardia, lui svincola.
Le blocco, lui ne blocca una, io blocco l'altra.
Fantastico lavoro di squadra. Prima però, Glera, tirami per la magia selvaggia, visto che blocca persone, è un incantesimo e potrebbero succedere cose matte.
15.
Ottimo. Vedete Glera e Morbegno che si concentrano e improvvisamente tutte e due le guardie rimangono bloccate, il che ti permette a te, Shenron, di facilmente uscire dalla cosa delle guardie. Però attenzione, perché le guardie mo stanno un po' in puzza, okay, perché si sono ritrovate all'improvviso bloccate dopo che avevano toccato qualcuno. Non hanno capito chi è stato, però lì stanno un po' in puzza adesso.
Andiamo,
non sono proprio sereni.
Okay.
E
scappare.
Voi fuggite da quella parte.
Ma la roba più vicina
sarà la locanda. Vorrei dire, ma la locanda,
io e
la taverna.
Siamo deboli,
infatti,
io e te se facciamo un altro combattimento.
Allora, intanto ti curo.
Ok, quanti punti recupero?
Non lo so.
Sì, te lo dico subito, scusami. Dunque, Morbegno usa cura ferite.
Cura ferite è un incantesimo che permette a chi lo lancia di toccare una creatura, permettendole di recuperare un numero di punti ferita pari al risultato di un dado da 8, a cui va aggiunto il modificatore di caratteristica da incantatore, che per un druido e uno stregone è la saggezza, per un bardo il carisma e così via.
Quindi 11 punti ferita per Erpe.
11 più.
E chi ha curato chi altro?
Io curo Glera.
Con
uno cura ferite.
Sì.
Perfetto.
Di secondo livello.
Visto che oramai siamo alla terza stagione e siete diventati esperti, possiamo affrontare una regola che nelle prime stagioni avevamo evitato, ossia quella degli slot incantesimi.
In questa edizione di Dungeons & Dragons, per rappresentare la potenza crescente di un incantatore, lo stesso incantesimo può essere di livello diverso. L'incantatore ha a disposizione un numero limitato di slot incantesimi di vari livelli, primo, secondo, eccetera, e può decidere di lanciare lo stesso incantesimo con effetti solitamente più potenti a seconda del livello a cui viene lanciato. Per esempio, cura ferite di primo livello, come abbiamo visto, permette un recupero di punti ferita pari a un dado da 8 più il modificatore di caratteristica da incantatore. Tuttavia, se viene utilizzato uno slot di secondo livello, la guarigione aumenta di un dado da 8.
Quanti punti ferita ti mancano?
Ne ho persi 17, ne ho 10.
Ok, e quindi devo tirare 2 di 8?
Sì.
3. 4.
Okay. 3, 4, 7 più il modificatore di saggezza che è
più 2, 2. No, pensavo più
3, 4, 7 più 2, 9, 9 punti ferita guadagnati.
Okay, diciamo,
male
grazie.
Non è. Vi siete curati, siete fuori e mischiati in mezzo alla folla di Gliranna. Che cosa fate?
Allora,
aspetta, volevo aggiungere una cosa sulla cura, perché poi sta cosa tornerà. Mentre io curo Glera, tra noi c'è un po' uno sguardo e io ti rivolgo uno sguardo,
okay,
o meglio, poi non so come rispondi. Ti rivolgo uno sguardo che è, diciamo, uno sguardo complice, non so come dire.
Mm-hmm.
Ok. Che come reagisci, Glera?
Ne sono felice, ovviamente. Finalmente.
Avete
No.
Secondo me sì, no.
Anche secondo Pensa, me
vicino al ragno si sono messi lì.
No, prima sono, si sono complice. Scoperti prima
del ragno.
Sono stati da soli questi due, eh?
No.
Vabbè.
Oh, è una roba di quelle
tipo dormito.
Ti amo, grazie.
Va bene, andiamo
allora,
avanti.
Due cose dobbiamo fare: andare a recuperare il romanzo alla locanda, sì, esatto. Alla taverna.
Ma dobbiamo dividerci. Aspetta, qualcuno deve andare
adesso perché appunto romanzo e cimitero.
Sì.
Ci ricordiamo dove era la taverna? Era quella tutta puzzona, no?
Dei era fighetti. La prima,
dei
era quella un po' figa.
Sì. Esatto.
Era quella un po'
figa. Del grifone d'oro.
Perché però è sulla strada per andare al cimitero. Sì. Quindi direi dirigiamoci verso.
Ma voi vi ricordate che lì c'è un romanzo incompiuto?
Sì, c'era il
tipo che abbiamo aiutato.
Sì. Ah, giusto.
Quello
sì.
Che cercava di
okay.
Nel frattempo l'ha compiuto, anzi l'avrà compiuto.
Sulla base delle nostre indicazioni.
Non deve essere incompiuto.
Quindi dovremmo nel caso far sorgere dei dubbi.
Per
forza.
Secondo me serve un altro po' di lavoro.
Comunque che mondo strano quello in cui per aiutare a risolvere un incantesimo bisogna fornire un libro di un autore che non lo sta ancora concludendo e noi l'abbiamo conosciuto
poco prima.
È bella come
sì, è una bella coincidenza.
Vabbè,
dai, andiamo.
Via.
Perfetto, destinazione locanda del Grifone d'Oro, ok? La strada la conoscete, arrivate abbastanza facile. Quando passate col carretto, col carretto attraverso e passate vicino al Palazzo Reale, esce fuori Wilhelm Diesis che da lontano vi fa: "Bardo, non dimenticate l'appuntamento. Mancano pochi minuti, il re vi aspetta."
"Carissimo Diesis, è il tempo di accompagnare i miei amici qui nei pressi e sarò da lei. Ricordi che il desiderio aumenta il piacere." Dica questo al
minuti re. Adesso
sei sicuro?
Minuti.
Guarda che secondo me dovrebbe.
E lui fa: "Riferirò senz'altro." e
tanto secondo me non ci servi, cioè ci servi sempre.
Ma non avevo preso confidenza io con lui o lui aveva?
Eravamo io e te, l'avevamo un po' seduto.
Sì, quindi
tipo che tu
vai.
Io vado a castello a suonare.
Ma in tutto questo voi avete conosciuto il re, quindi quando eravate lì dentro?
No.
Non ancora.
Okay.
Sì.
Non lo so,
oppure vuoi venire
prima che me la vedo male.
Sì. Quanti minuti mancano?
Mancherà una mezz'oretta più o meno.
Ah no, ho capito. Allora mezz'oretta ce la facciamo. Dai, entriamo alla locanda del Grifone.
Sì,
alla taverna.
Perfetto, arrivate alla locanda, parcheggiate il vostro carretto. Non siete più la compagnia della cariola, siete la compagnia del carretto.
Abbiamo fatto carriera.
Esatto, parcheggiate il vostro carretto lì fuori. Quando entrate la gestrice, diciamo così, della locanda del Grifone della taverna del Grifone d'Oro, cioè Tismilla, vi fa:
"Signori, siete tornati! Ma che piacere rivedervi! Cosa posso offrirvi? Un altro giro di birra? Accomodatevi pure!"
Ma stiamo cercando quel simpatico signore con cui parlammo
ieri.
Lo scrittore. Non è che qui è nel locale?
Volotamp. Non l'ho visto oggi.
Sa per caso dove vive?
Però in genere lui alloggia alla locanda.
Ci mandava
dall'altra parte. Alla locanda dell'ultima casa.
Te pareva.
Alla locanda dell'ultima casa. Se volete potete andare lì. Forse lo trovate lì.
Allora, dal punto di vista improvvisativo potrebbe sembrare che non facendogli trovare volo direttamente qui avrei potuto, perché no, io come master stia rimandando l'azione, costringendoli ad un altro inutile spostamento. In realtà sto alzando il rischio della storia, soprattutto per Morbegno, che perdendo tempo rischia di tardare all'appuntamento con Wilhelm Diesis, chissà con quali conseguenze.
Oh,
ok, sì.
Tanto siamo vicini.
Potrebbe essere lì, o magari oggi è al tempio. Non lo so. Che ore sono?
È quasi mezzo pomeriggio.
Ah, allora sì, o è al tempio, direi, o alla locanda dell'ultima casa.
Dov'è il tempio? Grazie.
È il tempio di Selune. Di Selune.
È un luogo.
Eccolo lì, in alto a sinistra.
La locanda.
No, a metà a sinistra, a metà.
Sì.
Ok, dai, abbiamo ancora tempo.
Vabbè,
quindi,
grazie. Andiamo a cercarlo al tempio, direi.
No.
Dove che al tempio?
Andiamo al tempio, dai. No, due, o la locanda o la locanda.
Ragazzi,
andiamo
alla
casa che è qua sulla strada.
Esatto.
Dai, andiamo.
Ricordatevi che fuori ci sono i delinquenti.
Dai, andiamo. Siamo sul carretto e stiamo andando alla
locanda dell'ultima casa.
Ok, camminate, arrivate alla locanda dell'ultima casa e dove trovate Erfino Goodall Pepper, che avevate già incontrato, questo gnomo che ti somigliava con la barba e i capelli alla Mughini. Bene, siete tornati, avete deciso di dormire qui o avete bisogno di un maggiordomo, di una guardia del corpo, di un mago per le magie? che cosa avete bisogno?
Di uno scrittore.
Volotemp. Esatto.
Ah, Volotemp Geddar, ma certo, lo conosco. Alloggia nella stanza, mi pare, 8. Però credo che in questo momento non ci sia, secondo me è al tempio. Però la sua stanza è qui, al numero 8.
Le diamo una moneta d'oro per darci le chiavi della stanza.
Ma state scherzando? Una moneta d'oro? Ma no, non è possibile. Questa è una locanda rispettabile, non si può fare.
O 10 prende monete d'oro.
No. Ma no, non si può fare. Vuole 10 monete d'oro.
Una ciocca di capelli?
No.
No?
No, ho chiesto 10 monete d'oro, mi date.
Allora.
No.
Vabbè,
io,
ragazzi,
ma io gli punto. Ma che un animaletto possa introdursi
e portarsi furtivo dietro il manoscritto? Ma magari lui se l'è portato al tempio. No, non si va al tempio col
non si va al tempio col
manoscritto.
Non hai visto mai. Io lo minaccio con un coltello, glielo punto qua, prendo le chiavi e gli dico adesso vieni su con me e non mi far girare qui. Basta.
Fammi un tiro su intimidire.
Perfetto. L'aver alzato il rischio della storia ha portato a una scelta forte da parte del gruppo, in particolare di Claire. E questa scelta, senz'altro, avrà delle conseguenze.
Di 20 più il tuo modificatore.
18. Andiamo su.
Va bene. Quando vedete lei che tira fuori il coltello e lo punta al fine fa... Ok, d'accordo. D'accordo, faccio tutto quello che volete, ma non mi fate male.
No.
Lui prende la chiave numero 8 della stanza, va su, fa qualche piano. Voi che fate mentre lei lo minaccia?
La seguiamo.
Ok? Mette la chiave, dice prego, ma non mi fate del
male.
No,
non facciamo nulla.
Basta che non rompi.
Cercate il...
Guarda che bello manoscritto. Faldone.
Troviamo il manoscritto.
Ok, sul tavolo c'è un libro, che è il libro che riconoscete.
Sì, perché ho letto un po' e si parla di argomenti
che in copertina c'è scritto Sugar Daddy, scritto appena.
Aspetta, la cosa più importante, noi andiamo all'ultima pagina, non è che l'ha finito il libro, adesso qui nel frattempo.
Sicurezza la togliamo. Esatto. Strappiamo l'ultima pagina.
Ok, voi andate. Tu strappi l'ultima pagina?
Intanto pigliamo il libro e teliamo.
Ok, sì. Ok.
Io do un bacino al signor Rico. Mi scusi, però era necessario. Grazie per la disponibilità.
E questo è un bacino d'amore. Secondo me è un bacino con il quale tu manifesti a questo signore la tua non ostilità.
Erfino è spaventatissimo. Va bene.
Ma figli, anche un po' eccitato.
Andate via. E andando via dalla stanza, vi accorgete che sul pavimento della stanza c'è una strana nebbiolina violacea. Però non gli date troppo peso. Non vi sembra importante.
Ah, torna il mistero di Erfino. Chi lo conosce sa. Se non lo conoscete, vi dico solo una parola da cercare su internet. Intel, con due N. Di più non posso dirvi.
Vi fa andare via dalla locanda.
Ok, che ore
sono? Non vogliamo
sono?
Minacciarlo dicendogli non dire niente a nessuno, di non chiamare guardie, eccetera. No,
per me è un casino.
No, allora, andiamo a prendere lui deve andare dal re. Vabbè, tu vai.
Ma non è che la giornata di domani è la più adatta per tutte queste attività?
Quali attività?
Andare dal re,
tu devi andare per forza a cantare.
Per forza. No, secondo mi stavo chiedendo una cosa: vale la pena separarsi? Cioè, io accompagno Morbegno
poi non puoi entrare.
Aspetta, no, posso entrare perché faccio solo il tuo trucco e parrucco. Giusto. E mentre voi andate al cimitero a prendere la ciocca, io vado a cercare mia figlia nella prigione e me la limono.
No, io stavo pensando, che quell'occhiata, che loro si sono dati è a senso unico, ma da parte sua c'è amore, quindi lui il bacio glielo potrebbe dare.
Ho capito questa risata adesso.
Quindi non è detto che sia corrisposto, non è necessario. Quindi se lui la bacia e da parte sua c'è quel trasporto, a chi è che dobbiamo rendere conto? Al teschio è già sufficiente. E quindi quello, l'amore, siamo a posto. Il libro ce l'abbiamo, dobbiamo andare dal Cato Blevo a prendere i capelli. Ciocca.
Boh, vabbè, ok.
Quindi cosa fate?
Tu devi andare, vai con lui a corte.
Sì, ma io
corte.
Poi voglio andare...
Ma okay. Il motivo per cui volete andare a corte...
Di sopra.
Qui Matteo fa riferimento al fatto che lo studio usato per registrare le altre scene è al piano di sopra e c'è una rampa di scale da fare. Avventurieri nel gioco, pigroni nella vita.
Morbegno, tu sei guidato da un'etica del lavoro che ti impedisce di arrivare in ritardo?
No,
oppure, cioè,
non vorrei che questo ci... Insomma, ci siamo esposti notevolmente.
Lo conoscono ovunque.
Ci hanno dato pure una casa.
E ci hanno dato pure la casa. Esatto.
In teoria noi portiamo queste robe lì nella torre e abbiamo disinnescato... No, non abbiamo disinnescato la cosa
chiave,
perché
basta.
C'è una delle chiavi, ci vuole l'altra. Ok. No, allora voi andate, noi andiamo a disinnescare le mura esterne.
Tu tra l'altro forse... devi stare attento, perché se suoni per quello che poi verrà esautorato non appena la cupola sarà tolta, ti trovi vicino al pericolo. Quindi guarda sempre per aria, finché c'è la cupola sei sicuro, ma appena non vedi più la cupola...
Ma in realtà a noi manca anche l'altra chiave, quella delle mura interne.
Perché voi non lo sapete, ma c'è una chiave nelle mura interne, ma è a nord.
Allora vai tranquillo.
Un'idea possibile.
Vai a suonare quello che vuoi.
Un'idea possibile è staccare le mura esterne, poi dormire, lasciare che loro facciano il loro turno, riposarci, recuperare punti feriti incantesimi e domani andare nelle mura interne.
Ok. Però allora il cado blepa dobbiamo prendere, la ciocca di capelli, cioè abbiamo delle forbici.
Però sì, vabbè, sì. Sì, io ho delle mani grosse così e al massimo gliele strappo. No, stavo pensando che io andrei al cimitero a prendere quella cazzo di ciocca di quella limane puzzolente.
Borbegno, ti accompagno io.
Va bene. Io sarei un po' stremato. E qui sto uscendo dal personaggio, sono tornato ad essere Sergio, il vostro amico.
Effettivamente stavamo giocando ormai da quasi 8 ore e ci sta che qualcuno si stanchi. Gli altri però avevano ancora voglia e comunque avevamo lo studio prenotato per ancora un'oretta. Dunque, cosa fare, saggio master?
Onde evitare la draconiana legge del o tutti o nessuno, il gruppo si deve ricordare che Dungeons & Dragons prima di tutto è un gioco, composto anche da regole non scritte. Il Dungeon Master quindi può bilanciare l'avventura per i giocatori rimasti al tavolo.
Nel nostro caso ci è venuta in aiuto direttamente la trama.
Però facciamo questa proposta: per risparmiare energie al maestro, il maestro lo mandiamo a suonare nel posto e poi magari domani chiudiamo quella parte e voi e noi continuiamo l'avventura con voi quattro. Vi va?
Sì, sì.
Okay?
Ok. Quindi tutto quello che Rocco doveva fare era dire un convintissimo: ragazzi, io vado a suonare.
Ragazzi, io vado a suonare.
Perfetto, quindi Morbegno va a suonare.
Sono stato credibile.
Morbegno va a suonare.
Coraggio, okay. Impegnati, mi raccomando.
Sì, sì,
perfetto.
Quindi tieni dietro il re.
Quindi Morbegno parte, se ne va verso Palazzo Reale, abbandonando, scendendo al volo dal carretto. Quando Wilhelm di Esis ti vede, ti fa: benvenuto, sono felice di vedere che voi abbiate rispettato i tempi. Prego, prego, accomodatevi. E sorprendentemente lo fa entrare dentro al Palazzo Reale insieme a lui. Voi vedete solo Morbegno che scende al volo dal carretto. E voi che cosa fate?
Noi andiamo sempre col carretto a questo punto al cimitero.
Perfetto, yes. Vi ricordo che l'entrata al cimitero è sempre da quei due capannoni, il tunnel.
Ci sono le guardie e non c'è più Morbegno però.
Porca.
Cosa faceva Morbegno? Le
Morbegno le conosceva e quindi faceva
però,
un po'...
Però non era
siamo
libero
noi,
il passaggio,
noi siamo del team,
esatto.
Noi siamo del team Morbegno. Di Morbegno e quindi troveremo...
Va bene.
Possiamo dire che per ispirarsi ha bisogno di un pezzo proprio di terra del cimitero.
Peraltro è già lì dal re, quindi facciamo in fretta.
Dai,
perché sennò
si
poi...
si incazza il re e ci decapita.
Nessuno di voi ha morte apparente per fingersi morto e...
Io ho morte apparente.
Qui sono stato, a dire la verità, un po' infame, tra poco capirete perché. Ma mi divertiva l'idea. Comunque, spieghiamo cos'è morte apparente.
Morte apparente è un incantesimo che permette a chi lo lancia di toccare una creatura consenziente ponendola in uno stato catatonico indistinguibile dalla morte. Per la durata dell'incantesimo, o finché l'incantatore non usa un'azione per toccare il bersaglio e terminare l'incantesimo, il bersaglio appare morto a ogni ispezione esterna e agli incantesimi usati per determinare il suo status.
Ma è un grosso incantesimo, non volevo giocarmelo per questa cosa qui.
Proviamo a vedere se riusciamo a convincerli.
Ma
così,
no, scusami,
vai,
se ce l'ha l'incantesimo, usiamolo.
Bisogna che facciamo morire qualcuno di noi o me stesso.
Per andare
non
al cimitero.
Farlo su di me, per andare, avere una scusa di andare al cimitero.
Chi è il più piccolo di noi?
Sì. Io
non
ragazzi
so se posso tirarlo su di me.
Ho una figlia. Quindi non posso.
Vai
Erpe, neanche...
ti fingi tu morto?
Dura un'ora.
No, scusa, se tocchi una persona e quella è catatonica per un'ora, non puoi prendere un passante qualunque.
Ah, sì,
lo
infatti
tocchi,
lo portiamo, diciamo, di essere
lo
parenti,
portiamo,
dai.
Siamo amici suoi, sì, gli diamo degna sepoltura e poi quello lo lasciamo.
Sentite,
là.
Però
poi,
però
poi becchiamo uno che la guardia lo conosce e dice: ma è Mario.
No, allora hai ragione, Glera. Prima proviamo a capire se ci hanno voglia di.
Se no, diciamo, magari no, riusciamo. Scusa,
dai,
è morto.
Dai. Prima parliamoci, maniera, ci proviamo. Quindi arriviamo lì. Buonasera.
Stiamo passando, tanto non dobbiamo giustificare.
Buonasera, diciamo, noi diciamo buonasera camminando,
sì,
senza
esatto,
fermarci. Buonasera.
Buonasera, anche se è mezzogiorno. Sì, buonasera.
Buongiorno.
Buongiorno. Buon lavoro, arrivederci.
E andiamo avanti.
Andate al cimitero?
Sì, andiamo al cimitero.
Io i fiori in mano, ho preso un mazzo di fiori nel frattempo.
Condoglianze, signori, condoglianze.
Grazie.
E mi fanno passare abbastanno, abbastanza
sereno. Siamo così. telefoni presi male. Abbiamo una fiducia nel prossimo.
Vabbè,
vabbè, andiamo a bussare al nostro amico.
È anche giorno, ok? Arrivate, fate tutta la strada, arrivate al cimitero dal vostro carissimo custode, cioè Alderon. Lui vi apre la porta e fa:
ancora.
Che c'è di nuovo?
Ti stupirà, ma avremmo bisogno di una ciocca di pelo del tuo catoblepa per deodorare gli ambienti.
No, è perché una strega mi ha detto che è l'unico modo per poter avere un piccolo dragonide ed è la cosa che io desidero di più nella vita.
Scusatemi, ma non possiamo dire la verità. Questo è dalla nostra parte.
Sì, è dalla nostra.
Ci serve per liberare la città.
Davvero?
Serve, te lo giuro.
Esatto. Ok, ragione.
Te lo giuro. A sto giro te lo giuro.
Lui ti guarda, ti fa: d'accordo. Gira gli occhi. Voi neanche ve ne accorgete, sentite solo una puzza infinita dietro di voi e proprio a un centimetro da voi c'è questo enorme bestione che vi è spuntato dietro le spalle. Mm-hmm. Ok, mi fate tutti un tiro salvezza su costituzione, la puzza purtroppo c'è, quella ci possiamo fare poco.
Sì.
18. Tu non ci crederai, ma io ho fatto uno.
No.
12.
Un ventesimo.
Tu?
Uno.
Perfetto, voi due vedi che c'è un legame. Avete svantaggio alle prove di caratteristica, cioè quando tirerete dei dadi ne dovete tirare due e tirare il dado minore per la prossima ora, perché siete avvelenati al catobleba, però il catobleba è buono lì, mansueto, pronto a farsi
si
tosare
toccare,
da voi.
Sì, okay. Prendiamo un ciuffo bello.
Vai.
Perfetto, preso. Ce l'avete.
Ringraziamo tantissimo il signore.
Beviamo magari qualcosa perché perdiamo tempo, le guardie si insospettirebbero.
No, beh, abbiamo
ma
portato
no, abbiamo
dei
portato
fiori.
I fiori, fiori li lasciamo a lui.
Lasciamo i fiori lì.
Ok.
Perfetto, ritornate dal cimitero, vi fate tutta la strada, Alderon vi saluta, ripassate dalle guardie, le guardie sono abbastanza tranquille, se state al cimitero, siete tornati. Che fate?
Beh, allora, adesso ci dobbiamo manca andare lì dal teschio, abbiamo
ci
tutto.
Manca il, ba- no,
il
ci
bacio
manca
è loro, il bacio. Guarda, okay. Sicuro che è sufficiente.
Ok, andiamo.
Tu questa cosa la dici davanti a noi che siamo un po' imbarazzati.
Però amore
possiamo
amore.
Sapere che
amore
cosa
da parte
amore.
Sua
amore,
possiamo
amore.
Sapere che cosa è successo?
Niente, la risposta è niente.
Glera?
No, qualcosa è successo.
No, non è successo niente. Allora, ve lo racconto, anche se un po' mi vergogno. Belorfide, che è la donna che mi ha cresciuta, mi è apparsa in sogno e mi ha detto che devo sbloccare e dire la verità alla persona di cui sono
innamorata.
Non innamorata, invaghita, cioè devo seguire quell'istinto, perché sarebbe stato l'ultimo giorno oggi. Quindi io la notte scorsa ho dichiarato, insomma,
i tuoi sentimenti,
i miei sentimenti
a chi?
A Sharon.
Posso raccontare la storia dal mio punto di vista?
Che ha chiuso la porta e sostanzialmente mi ha detto: buonanotte.
Vabbè.
Io stavo dormendo, ma proprio stavo dormendo della grossa, non è che era dun 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 dun.
Sì, poi sono pesante, comunque un dragonide, non riesco a essere delicata.
No, ma soprattutto io, comunque, per me sono state delle ore complicate. Arrivo in questo posto in cui non tornavo da un sacco di tempo, c'è la mia amata in teoria lì dentro, sono andato un po' nel pallone. Io ho anche io, diciamo, una simpatia, ma questa cosa che poi tutto finisce domani, le ho detto parliamone dopodomani e ho chiuso la porta.
Ok, va bene.
Un due di picche, quindi
un
amore
gemelli,
non è.
Gemelli ascendente leone. Ok, dai.
Questo
andiamo.
Non è amore, converrai, Erce.
Sono due, però proviamo a capire, perché o è il vostro il bacio o è il bacio mio e di mia figlia, ragazzi. Cioè, c'è poco da fare.
Portiamoci tua figlia pure, se vuole.
Ma è un bello è in prigione mia figlia. No, quindi so. O adesso pigliamo, andiamo a fare la prova di
raga,
nuovo.
Tanto non sarà mai il nostro, ve lo dico, cioè, ha intuito.
Proviamo a fregarlo al teschio.
Ma ci sarà una coppia innamorata che possiamo portare con noi
sotto le guardie?
Scusami, chi può essere innamorato?
Se tornassimo alla carezza di Chares,
sì.
Una coppia innamorata di ribelli resistenti come noi.
Sì, oppure chiediamo a uno di quelli che si trasforma. Voi c'eravate alla carezza?
Sì, certo.
Quindi lo sapete che si trasforma,
certo.
Mentre mi massaggiavano la prostata, dico.
Sì.
Ecco,
lì
si trasformavano e lo trasformiamo in mia figlia.
Temo però che se quella roba lì è magica riesca a capire che quello è un elfo trasformato e non tua figlia.
Raga, l'amore non so cosa potrebbe essere. L'amore per la musica di...
Non troviamo una coppia innamorata in questo posto che voglia venire con noi?
Erpe, te prego.
Non è un incantesimo che crea l'amore dove
Erpe.
Non c'è. È una pozione...
Vabbè, è uguale però, è uguale a quello che ho detto io. È magico.
Allora, proviamo a fottere il teschio, Sharon.
Dai, andiamo.
Proviamo a vedere se il nostro è vero amore a quel punto.
Sì, diciamo che così è un po' forzato, non so come dire, però.
Dai, andiamo.
Ok, camminate, camminate, fate tutto il giro, immagino, della città, passate a fianco al Mercato Basso, al Tempio di Selune, che vedete un pochino popolato, continuate il giro, arrivate davanti all'arena dove c'è la torre di guardia. Adesso le guardie sono molto sospettose, perché un po' non vogliono fare una figuraccia, quindi non dicono a nessuno quello che è successo, per cui non ci sono rinforzi, però sono due che stanno ancora più sull'allerta di prima, ok?
E
cosa fate?
Facciamo?
Io posso rifare l'incantesimo di prima e andiamo sotto.
Però non possiamo uscire poi, il terzo? Quanti ne hai?
Possiamo dormire lì sotto magari?
Dunque, di secondo livello?
No, è mezzogiorno.
No, mi è rimasto
mezzogiorno. E facciamo una tecnica.
Sì, potete anche aspettare che sia sera, che ne so.
Effettivamente sì, io posso farlo una volta sola, ma l'incantesimo dura...
Un tot.
Ah, quindi abbiamo tutto. E forse
dura fino a un'ora.
Non abbiamo tutto.
Sì, facciamo tutto in un'ora. Entriamo, usciamo. Dobbiamo sperare.
Quindi non è detto che in un'ora. Vabbè, proviamolo in un'ora.
Ma è chiaro che non potrà essere mai un bacio di vero amore, scusa.
Infatti.
Vabbè ragazzi, siamo qui, vogliamo provare?
Ma non ha senso, sprechiamo tempo.
E allora torniamo al palazzo. Eva, andiamo da quella s***a di mia figlia. Sono emotivamente sconvolta.
Ma non possiamo liberare sua figlia che è in carcere.
O sua figlia, oppure tu con la tua ex lì.
Ex, ma di che cosa stiamo parlando?
Però lui
è
prova amore vero.
Ma non sappiamo nemmeno se è ancora viva.
Ma guardalo, ma quale amore vero?
Lui non prova amore.
Casa, l'amore vero. Il personaggio, non la persona.
Brava Brenda, questa distinzione è fondamentale. Si sta giocando e a volte al tavolo è un attimo a passare dal gioco al personale, magari perché si va a toccare un tasto del personaggio che risuona anche al giocatore, o magari per pregressi tra i giocatori. È sempre bello e utile ricordarsi che sfuriate, amori, pugnalate alle spalle sono sempre tra i personaggi e a fine di divertimento, mai personali. Nel mondo dell'improvvisazione si dice: tortura il personaggio del tuo compagno di scena e il tuo compagno di scena probabilmente alla fine ti ringrazierà, intendendo tortura non nell'accezione negativa, ma nel senso di stimola, provoca, fai reagire.
Andiamo da
non possiamo andare in una locanda a prendere due che stanno insieme?
Sì,
Troveremo due sposati o una
che
coppia
si amano, che ma si infatti, amano,
che rischiano per noi, ma devono essere
degli arpisti.
Andiamo,
no, allora, non dobbiamo
andiamo
dire,
alla
ragazzi.
Carezza.
Esatto. Vai. Andiamo alla carezza.
Parliamo
sono
con la nostra amica
Giuliana.
Giuliana.
E chiediamo due innamorati.
Esatto,
dai.
Ok.
Perfetto. Arrivate rapidamente alla carezza di Shares. Trovate lei di Giuliana, ovviamente, che sta lì un po' sconvolta perché il giorno prima hanno arrestato la. No, il giorno
figlia.
Prima, la mattina stessa hanno arrestato la piccola.
Kelly hanno arrestato.
Hanno arrestato Kelly. Anche lei di Giuliana è un po' sconvolta, quindi ha la guardia molto alzata rispetto a quello che sta succedendo.
Te la facciamo molto breve. Noi stiamo per riuscire a disinnescare
la cupola.
D'accordo. Ci serve una coppia innamorata che venga con noi e si dia un bacio in un posto in cui questa cosa avrà delle conseguenze.
E da me cosa cercate?
Una coppia di innamorati.
Voi avete presente dove siamo? Sì, in una casa d'appuntamenti, in una casa di piacere.
Perché non ci si può innamorare dove si cerca il piacere, anzi.
Queste persone non hanno
dei sentimenti.
Poi soprattutto, normalmente chi frequenta quei posti è persuaso dal fatto che la...
Bravo,
meretrice non sia lì perché è pagata, ma perché è effettivamente innamorata.
Ma poi
un po' come me
donne.
E il mio psicologo, insomma, il ragionamento è quello.
Ma poi vuoi dire, non conoscerai anche non persone che lavorano qui, ma una coppia di
Giuliana,
arpisti
dai,
che sia disposta.
Lo facciamo anche per te.
Vedete Giuliana che fa, dunque, innamorati... Beh, c'è il cliente in questo momento che sta nella stanza, che è sposato. Magari con la moglie si amano.
Allora, no, Giuliana, posso chiederti una cosa?
Sì.
Allora, io intanto ti ringrazio per aver voluto bene a Kelly. Insomma, abbiamo una relazione un po' particolare, io e Kelly, no? Forse lo sai, sono sua madre, ma...
Che cosa?
Ecco, e sono l'altra madre.
Voi siete quella che è scappata e l'ha abbandonata da piccola?
No, non è che è proprio andata così. Comunque, va bene, adesso sono qua. Quel che conta è questo momento che stiamo vivendo ora. Carpe diem. E a questo proposito, volevo sapere, secondo te, Kelly mi vuole bene?
Beh, Penso di sì.
Cioè, mi vuole bene, nel senso che se io la liberassi dalla prigione e poi ci baciassimo, ci dessimo un bacio, secondo te quello è un vero bacio? Potrebbe essere da parte sua?
Beh, sarebbe senz'altro un bacio d'amore materno, filiale. Ma vero amore non lo so, può darsi. Ma... sì. A un certo punto vedete Lady Uliana che fa: oh, va bene, va.
Mi sembrava si stesse un po' girando in tondo. Speravo molto nella romance Clara Shenron. In più, se adesso vanno a liberare Kelly dalla prigione, rischiamo di metterci troppo tempo e invece la prima sessione sta ormai per finire. Per cui provo a dargli io un piccolo aiutino, anche a costo di violare leggermente la realtà.
Me la tenevo per me, ma la do a voi. Si alza, va in un armadietto e tira fuori una boccetta piccolina e fa: questa è una pozione per far innamorare le persone. Mettetela insieme a una ciocca dei vostri capelli o peli nel bicchiere di qualcuno, fateglielo bere e quella persona si innamorerà di voi.
Grazie mille, Giuliana. Grazie davvero. Sì, sì.
E la dà a Candelora.
Ok. Vabbè, ragazzi.
Andiamo al bar?
No, siamo pronti. Voi due, ragazzi.
Io metto subito la mano sul drink. Perché non si sa mai al giorno d'oggi cosa ti mettono.
Concordo, neanche io. No, che no, no, io no. Non ne voglio sapere niente.
Però posso dire una roba. Cioè, voglio dire, ha più senso.
I presupposti,
ha più senso,
dai.
Prendere questa cosa. Voi siete qua, poi la pozione finisce, ci c'è il culo, buone feste. O andare di nuovo in una locanda. Buonasera.
Ma non
buongiorno.
Potete innamorarvi. E fai innamorarti di voi te. Due.
Ma lei ama le donne, che c'entro
ma
io?
Allora poi io di te.
Ma io non vorrei starne fuori da questa cosa. Non vado d'accordo. Ma voi avete già qualcosa di
non
iniziato?
Non c'è niente, perché ho preso un due di picche galattico.
Uno deve prenderla anche un po' meglio nella vita. No,
sì, sono d'accordo.
C'è anche un secondo
d'accordo
tentativo,
con
un terzo tentativo.
Madonna, quanta fatica, madonna, quanti anni avete? 3?
No, io 15.
Mica.
15, tu sei più adulta, oh.
Vai,
dai, facciamo, beviamo, facciamo, no. Facciamo quello
perfetto,
che dobbiamo fare.
Perfetto, allora, chi si innamora di chi?
Io di Herp di me.
No, uno dell'altro.
Ah, ah no, tu di me allora.
Ok, e quindi okay. Però non può essere un bacio.
Ho capito, però così non funziona.
No.
Che devo fare? Io questo, Uliana fa, io questa c'ho, ragazzi, che vi devo fare?
No, deve essere ricambiato.
Vabbè, scusa, allora,
vabbè,
no,
sentite.
Droghiamo. Ma sì. Perché io comunque provavo qualcosa.
Beh, se, io, certo. Se io lo bevo non è che poi non vale, okay, perché no. La tua era solo una simpatia. Invece a quel punto sei innamorato,
no,
perso.
No, se Bell'Orfide aveva
no,
detto
ma poi
così
dura,
va
dura
bene,
un'ora.
Va bene,
un'ora
va
e poi no.
No,
bene,
ma poi tesoro, okay. Scusami, perdonami. Ma vorrei ricordarti che noi siamo qui per te e per il tuo trono, ok? Cioè che se bene ti va bene, stai lì e governi tutti. Ma datti una calmata, guarda, ce ne andiamo. Se ce ne andiamo ti lasciamo qua da solo.
Volevo dirti che il consenso oggi è importante. E quindi questa cosa, che siccome c'è un bene superiore, allora devo venire meno ai miei valori, ai miei principi, alla mia individualità. Non sono d'accordo, ma lo farò,
no,
lo farò per il bene della patria.
Ok,
datemi questa pozione.
Quindi
vabbè.
Shenron prende questa pozione, prende uno dei tuoi peli e se lo mette nella pozione.
Col pelo pure.
Eh sì, la beve e proprio di fronte agli occhi vostri vedete, tu senti effettivamente un qualcosa che cambia dentro di te e cominci a sentirti attratto da Glera.
Anche perché tu sai che quella cosa lì è finta, ma io sono consapevole del fatto che mi sto innamorando.
Sì, è una pozione. È una, adesso no, cioè una volta no. Che hai bevuto sei innamorato. Una volta che hai bevuto sei innamorato, però.
Quindi non mi maltrattare adesso.
Okay. Come no? Schiavo, dai, muoviti. Su.
Perfetto, cosa fate?
E andiamo.
Andiamo.
Torniamo. Herpe, ci sei?
Ci sono.
Ma perché abbiamo discusso tutto questo tempo del
perché
di trovare
tu
la
perché
compagna?
Sei tu, guarda,
era così
zitto,
ovvio.
Stai zitto, zitto.
Bastava.
Vabbè, perfetto. Vi rincamminate,
sì.
La Giuliana vi fa l'imbocca al lupo. Montate.
E andiamo subito alla torre.
Montate sul carretto e arrivate alla torre. E alla torre ci sono le solite due guardie lì. Voi avete adesso tutto quello che
e
serve.
Sharon, per... devo usare l'incantesimo. Per
uso
passare.
L'incantesimo che ci nasconde tutti, che si chiama passare senza
che credo
tracce.
Sia l'ultimo per la giornata, se non ricordo male. Vedete Sharon che ormai fa la sua solita cosa che ben conoscete, si crea questo velo d'ombra. Al vedere il velo d'ombra le guardie ovviamente un po' in puzza vanno in puzza un po' di più. Quindi per favore avete più 10 di furtività, tiratemi due dadi. Fatevi un tiro di furtività con svantaggio perché le guardie sono in puzza e cercate di non fare uno con nessuno dei due dadi,
20.
Per favore. Sì.
11
16
8
18
2
perfetto, non devi
due
fare
tiri,
uno basta, sì, basta che nessuno fa uno
5
15
16. Ora, perfetto. Riuscite facilmente a passare all'interno delle guardie. Scendete giù le scale. Le guardie hanno visto quest'ombra, si sono incavolate, hanno cercato di fermare, ma non hanno fermato nessuno. Siete nel sotterraneo. Il teschio è ancora lì.
Vai.
Quindi, gnacca.
Ciao, amico, come stai?
Gnacca, bene, gnacca. Mi avete portato gnacca?
Sì, ti abbiamo portato. Ecco, ti do la ciocca.
Lui la guarda, l'annusa, gnacca, pum, e un pezzo della pietra si spegne, gnacca.
Poi ti do il romanzo che Borbegno mi ha dato prima che andasse dal bardo, dal coso, dal re a suonare.
Lui lo guarda e fa, ma questo romanzo è completo.
Non è completo.
Guarda bene,
apri l'ultima pagina perché io l'ho strappato, ragazzi.
E fa, ah, ok, e si spegne una pietra.
Poi abbiamo...
finalmente il bacio.
No, manca una... la canzone c'è già stata fatta, il bacio.
Ci vorrebbe la canzone lì, ma non c'è...
E poi il bacio,
io sono lì con gli occhi tipo accerbiato.
La scena veramente...
Mi rattrista molto. Ma ci
baciamo. Io sono quello plagiato, vabbè.
Sì, certo, però mi rattrista doverti, cioè, averti plagiato per baciarmi.
Voi vedete di fronte agli occhi di due sfatti, finiti, pieni, Candelora e Eppe, si baciano, le labbra di Shenron si poggiano sulle labbra di Glera. Si spegne anche il quarto quadrante della pietra. Uff. E il teschio fa gnacca, comincia a tremare, si sgretola completamente e improvvisamente voi sentite un gran vociare dai piani di sopra. Tutta la città è in subbuglio enormemente, ok? E sentite un gran movimento che arriva dai piani di sopra. Che cosa fate?
Beh, quella cosa potrebbe anche crollare, come diceva prima Erpe. Noi abbiamo ancora l'incantesimo.
Ora
direi che usciamo
con il cos'è, una pietra preziosa.
Si è tutto sfatto quello. Si è polverizzato tutto. Si è polverizzato completamente teschio e pietra.
Ok, usciamo, via.
Perfetto, ripassate grazie all'incantesimo nube d'ombra attraverso le scale. Passate per le guardie. Due dadi da 20, per favore, perché dovete attraversare le guardie. Non fate uno. Lo so, questi sono momenti delicati.
9
9
17
20.
4
sì.
5
15
yes. 12
sì.
Nessuno ha fatto uno. No. Passate attraverso le guardie, ok? La città è nel panico, perché voi alzando gli occhi vi accorgete che la cupola che c'era prima e che proteggeva tutta la città non c'è più, però guardando in avanti vedete che la cupola si è solo ristretta e adesso protegge solo la parte più interna della città e tutto il cordone esterno della città è rimasto completamente scoperto. Vabbè. Da questa cupola protettiva.
Bene.
Ok? Che cosa fate? C'è il delirio perché ovviamente la gente ha visto sparire un pezzo di cupola e...
Dobbiamo andare da Uliana e dirle... No, ci ha aiutato fino adesso.
No, adesso dobbiamo togliere anche l'altro strato.
Certo.
Dobbiamo andare a nord, però io avviserei lei. Lei ci è stata d'aiuto, comunque.
Il punto è che noi possiamo pure dire a lei vieni con noi o portarcela nella parte coperta, ma quello che noi stiamo andando a fare è togliere anche quella copertura lì. Appunto, forse ci serve un piano per quando togliamo tutto.
Sì, ma c'è un piccolo problema. Che sopra di voi, in questo momento, un enorme drago zombie guidato da una donna zombie che vi cerca.
Andiamo.
Non ha più nulla che lo blocchi dall'ingresso.
Ok, corriamo verso la cupola subito, immediatamente.
Certo, andiamo dentro la zona protetta.
Non vi riconosce?
Ok, mentre correte dentro la cupola, entrate dentro la cupola, quindi in mezzo alla gente che fa c'è il delirio perché sono tutti spaventati. Il drago comincia a scendere, comincia a sputare delle cose su parti della città che vengono bruciate da questo fuoco necrotico. Voi riuscite a entrare nelle mura più interne. Come girate l'angolo delle mura, trovate un piccolo gnometto che riconoscete essere Erfino, quello della locanda, che fa sono loro che mi hanno minacciato, e schierato davanti a voi c'è un esercito di guardie che appena arriva vi prende, vi blocca, è difficilissimo che riusciate a uscire, siete praticamente bloccati e probabilmente il vostro destino sarà quello di finire nelle prigioni di Gliranna, che sono nella parte più esterna della città, quindi quelle sprovviste di cupola. E qui finisce la prima sessione della terza stagione di Dungeons & DJ. Che cosa succederà poi lo scopriremo, che fine ha fatto Morbegno che sta suonando lo scopriremo. E c'è un'ultima cosa che vi colpisce, che in mezzo a tutto questo marasma, mentre voi siete presi dalle guardie, c'è un pipistrello che sta volando sopra di voi, mm-hmm, e stavolta voi vi accorgete che questo pipistrello, mentre vi stanno portando via, con la coda dell'occhio vi accorgete che vola e si posa sulle spalle di qualcuno che è nell'ombra e che vi ha osservato per tutto questo tempo. E questo qualcuno sparisce nell'oscurità. Ci vediamo domani.
Nella prossima puntata di Dungeons & Digi.
Andate a quel paese!
Orbegno!
Ma sta zitto, ubriacone!
Ma stai zitto tu, servo! Che cazzo vuoi?
Ed esce un ogre. È una sorta di orco molto molto alto, 2,5 metri.
McTod!
Come hai detto? Come hai detto?
McTod.
Ok, quando lui urla McTod, da sotto si sente...
Era lui sicuramente.
Ovviamente arriva il drago zombie che da sopra vi vede, vi sta cercando disperatamente, quindi comincia a sputare, ad attaccare contro di te.
E allora io sono Karantir.
La prossima puntata di Dungeons & DJ esce tra 7 giorni. Nel frattempo, se volete commentare le puntate o condividere le vostre teorie con gli altri fan del podcast, potete unirvi alla community sul canale Telegram t.me/DungeonsandDJ. Da oggi raggiungibile, se preferite, anche dal sito www.francescolancia.com.
Dungeons & DJ è un podcast di e con Francesco Lancia, con la partecipazione speciale di Francesco Costa, Brenda Lodigiani, Alessandra Patitucci, Matteo Curti e Rocco Tanica. Ripresa Daniele Palmieri, Giulio Rondolotti e Paolo Invernizzi. Montaggio Daniele Palmieri. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Consulenza artistica Cristian Zoltar Bellomo. Sigla di testa Supernova Collective. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.